E apriamo la parola del Signore. Nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, cambiamo porzione della scrittura questa mattina. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, leggerò i versetti che vanno dall'1 al 12. Prima Tessalonicesi 2, da 1 a 12. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità. Invece, siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini, così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena, infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Amen. Dopo i ringraziamenti per l'esperienza dei Tessalonicesi, Paolo adesso parla di sé. Parla di sé e dei suoi collaboratori. La ragione per cui lo fa, in questo secondo capitolo che abbiamo appena letto, e le cose che dice sul proprio conto sono di estrema importanza, poiché in questi versetti noi abbiamo una descrizione a tutto tondo del ministero cristiano. Se si volesse studiare in cosa consiste il ministero cristiano, cioè l'opera di un predicatore, l'opera di un pastore, l'opera di un ministro del Vangelo, un ministro del Nuovo Patto, questo è uno di quei passi che dovrebbe essere considerato con attenzione. Generalmente non lo si fa, ci si rivolge ad altri passi, no? Prima Timoteo 3, prima Pietro 5, ma questo è uno di quelli che ha una grande quantità di informazioni e indicazioni riguardo alla natura del ministero cristiano. Infatti qui Paolo afferma in cosa consiste il messaggio che veniva predicato e che i Tessalonicesi avevano ascoltato, qual è l'origine di questo messaggio, quali sono le qualità del messaggio annunciato. In secondo luogo parla del vero scopo del ministero cristiano, che era stato attestato dai sentimenti che lui, Sila e Timoteo avevano mostrato quando si trovavano tra i Tessalonicesi. Quindi rivela quelle che erano le sue motivazioni interiori e da dove sorgessero. E quale carattere avevano manifestato, avevano mostrato in mezzo a loro, nel periodo della loro pur breve permanenza. Usa tre metafore che poi considereremo, non oggi, ma probabilmente domenica prossima. Ecco, da cosa possiamo dire quindi che è costituito il ministero cristiano? Quando qualcuno vi dice, ma voi avete il prete, come funziona? Avete il pastore? Qual è il compito del vostro conduttore? Ecco, voi potete rispondere sì, noi in chiesa abbiamo il ministro del Vangelo, abbiamo dei conduttori e predicatori che possono essere chiamati in modi diversi, anziani, vescovi, che significa sorveglianti, o pastori, cioè persone che si prendono cura di noi che siamo le pecorelle del Signore, non le loro personali. Quindi, in che cosa consiste il ministero cristiano? E che cosa fanno queste persone? Come sono? Che cosa dicono? Come si comportano? Qui, in questo passo, avete tutte le risposte per dirlo. E qui in questo passo avete tutte le risposte per riconoscere quelli che sono dei veri ministri del Vangelo da quelli che sono dei falsi ministri del Vangelo, di quelle persone che vale la pena, con le quali vale la pena unirsi e di quelle persone dalle quali si farebbe bene ad allontanarsene. Che cos'è il ministero cristiano? Il ministero cristiano è costituito essenzialmente da tre aspetti molto semplici che sono qui, come vi dicevo, espressi. Prima di tutto consiste in un annuncio. Non ci può essere un ministro del Vangelo se non c'è un Vangelo che viene amministrato o che viene servito. L'annuncio, e lo vedremo, c'è qua. Ma in secondo luogo c'è le ragioni per cui si dà questo annuncio. Cioè, un ministro del Vangelo è tale se dice certe cose, ma anche se le dice per certe ragioni. Quali scopi devono essere perseguiti da questo ministro del Vangelo? Da quali motivazioni deve scaturire il suo servizio verso il popolo? E da quali sentimenti devono essere evidenti? E infine, e questo è il terzo aspetto del ministro del Vangelo, messaggio, scopi e motivazioni, infine che cosa manca? Il comportamento. Un ministro del Vangelo è realmente tale se il suo comportamento è conforme alle cose che dice e agli scopi che persegue e alle motivazioni che lo animano. E questi tre elementi fanno di un uomo che sale su un pulpito a predicare o che non ci sale su un pulpito a predicare, non ha importanza che se il posto fisico, se è o se non è un ministro del Vangelo. Capirete che nel prepararmi questa settimana ho dovuto predicare molto a me stesso. Vi sto dicendo cose che mentre ve le dico potrei farmi molto male, me ne sono fatto, no? Considerandomi e mettendomi alla luce delle cose che vi dirò questa mattina. Però le cose che dico, anche se hanno una stringente applicazione per me e per coloro che tra noi aspirano al ministero pastorale o anche esercitano in qualche misura il ministero cristiano, e per chi desidera essere un insegnante della parola di Dio a tempo pieno, a tempo parziale o in modo occasionale, però anche se queste cose ovviamente si applicano in modo speciale a queste persone, vi assicuro che hanno una grande rilevanza anche per voi. In altri termini, non dovete pensare, vabbè, il pastore oggi parla del ministero cristiano, siccome non siamo in una conferenza pastorale, non ha niente da dirci a noi, ce ne possiamo andare e lo facciamo parlare da solo a due, tre, quattro persone tra le persone che sono qui. No, perché quello che dirò stamattina ha molto da dire anche a voi, perché Paolo qui non è che stava parlando a pastori, qui stava parlando a una chiesa, e una chiesa deve avere una concezione, una comprensione chiara di chi è del profilo di un ministro del Vangelo. Prima di tutto perché i ministri del Vangelo sono degli uomini e, bene che vada, prima o poi, anche dopo un lungo servizio, se ne devono andare, o se li chiama il Signore, o possono anche cadere e non essere più utili. E la Chiesa dovrà sempre affrontare la questione di riconoscere altri uomini nel ministero. E ricordatevelo, fratelli, le persone che voi riconoscerete come insegnanti e come pastori e che saranno le vostre guide, possono farvi molto bene o possono farvi molto male, possono costituire il vostro onore, il vostro vanto, possono costituire anche la vostra vergogna e causa di grandi sofferenze. E perciò dovete fare attenzione a chi scegliete e date a chi date la possibilità di essere vostro insegnante. Quindi è importante che abbiate questa comprensione del ministero cristiano, ma non soltanto per questa ragione, e lo vedrete, ci sono delle motivazioni che Paolo non sta dicendo queste cose perché doveva istruirli su come dovevano scegliere altri pastori, ma per altre ragioni che sono anche le stesse che dovrete considerare anche voi questa mattina. Anche oggi ci sono tante persone che vogliono fare da maestri, che aspirano al ministero di insegnamento nella Chiesa. E la considerazione di questi versetti ci aiuterà a comprendere chi sono queste persone qualificate ad insegnare. Sapete che cosa significa la parola insegnante? Significa colui che lascia il segno. Insegnare significa segnare dentro. E un vero insegnante è colui o colei che lascia il segno su altre persone. E quindi dobbiamo capire, riconoscere chi sono i veri insegnanti, e l'efficacia di un ministero cristiano consiste proprio in questo. In fondo, la ragione della mia esistenza come ministro del Vangelo, oltre e dopo, insomma, e allo stesso tempo in cui io vivo per la gloria di Dio come cristiano e tutto il resto, è quello di promuovere il vostro cambiamento, cioè di lasciare dei segni tali nella vostra vita che vi facciano cambiare direzione di vita, che vi migliorino, che servano per il vostro miglioramento. Quindi l'efficacia di un ministro, lo scopo è quello di essere un agente di cambiamento, e l'efficacia è data da colui che è in grado di cambiare, di segnare più profondamente in senso sano la vita altrui. Noi possiamo essere agenti di cambiamento nel peggio, ma ovviamente qui si parla di cambiare le persone in modo sano, affinché siano migliori. Questa è stata la mia preghiera per voi questa settimana. Ho detto: Signore, aiutami, guardandovi in faccia, ho una fotografia vostra nel mio studio, guardandovi in faccia, anche se non eravate presenti, ho detto: Signore, aiutami ad essere un agente di cambiamento per queste persone, e che possano, anche a causa della mia opera, sotto l'opera dello Spirito Santo, certamente promossa dallo Spirito Santo, essere trasformate. Allora, com'è possibile, com'è possibile che si attui quest'opera di trasformazione, di cambiamento? Com'è che un insegnante, com'è che io posso essere una persona che lascia il segno in voi? Chi è una persona che lascia il segno in voi? La prima cosa che dovete considerare è che una persona che lascia il segno è una persona che ha una buona reputazione. La buona reputazione è il prerequisito per poter avere un'efficacia nella trasformazione degli altri. Se voi mi considerate un ipocrita, io vi posso dire cose straordinariamente belle, straordinariamente vere, ma voi non ne avrete alcun profitto. Capite qual è il senso? La reputazione è il prerequisito indispensabile per lasciare un segno. D'altrove Paolo dice che il vescovo deve avere una buona testimonianza con quelli di fuori, in prima Timoteo al capitolo 3, il versetto 7, ovvero un nome che sia onorevole. Deve essere una persona che riesce, che può camminare a testa alta in mezzo al suo popolo e in mezzo alla sua città e in mezzo al mondo. Vi ricordate la storia di Neemia? Neemia a un certo punto deve affrontare una grande tentazione, perché cercavano di farlo cadere, avevano capito che se fossero riusciti a colpire questo conduttore del popolo di Dio avrebbero fermato l'opera della ricostruzione delle mura della città. E leggendo il capitolo 6 del libro di Neemia troverete queste varie tentazioni. Questo è il capitolo della tentazione di Neemia, e guardate cosa dice al versetto 13. Non vi racconto tutta la storia, ma voglio illustrare il mio punto. Dice che avevano mandato una persona che io compresi, leggo dal versetto 12, che non era stato mandato da Dio, ma aveva pronunciato quella profezia contro di me perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato, e lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire in quel modo, un modo che non era onorevole, dovevo entrare nel tempio, eccetera, non era qualcosa che avrebbe dovuto fare, spingermi ad agire a quel modo e a peccare per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore. Neemia custodisce la sua reputazione, no? E sa che non deve peccare, perché se perde la reputazione ha perso la sua ricchezza. Un buon nome nel libro dell'Ecclesiaste è detto è una grande ricchezza. E Paolo e i suoi accusatori e i suoi collaboratori in questa città di Tessalonica erano sotto attacco. Che cosa era accaduto? Era accaduto questo, che c'era un attacco malvagio da parte di persone che cercavano di rovinare la reputazione di Paolo. Perché quando Dio è all'opera, il diavolo non se ne sta inattivo, e dopo la buona semina va a spargere le sue zizzanie. Vi ricordate che cosa era accaduto? L'abbiamo visto nella storia della fondazione della chiesa di Tessalonica. Paolo era dovuto andare via in modo burrascoso da Tessalonica, era rimasto poco tempo e era stato praticamente cacciato via, se ne sono dovuti scappare. E tant'è vero che poi anche i tessalonicesi andarono a cercarlo e non lo trovarono, e presero il povero Giasone, insomma, e lo colpirono, ma insomma dovettero andare via in modo burrascoso. E dopo la loro partenza, dopo la partenza di Paolo, di Sila e di Timoteo da Tessalonica, i loro nemici, i giudei e non giudei, avevano cercato di spargere zizzania nei loro confronti. Come l'avevano fatto? Beh, l'avevano fatto in due modi, che sono sempre gli stessi modi con cui i nemici del Vangelo agiscono contro i conduttori e contro i credenti. In modo violento, cercando di intimorirli con minacce, poi vere e proprie violenze. Abbiamo già parlato delle sofferenze dei Tessalonicesi e ne parleremo ancora, ma poi c'era un altro modo, era mediante la maldicenza, che è il modo più sottile e diabolico, quello di spargere delle accuse, di insinuare dei dubbi, di distorcere dei fatti, in modo che appaiano sotto una luce diversa, di mescolare verità appigliandosi a dei dettagli per far credere a delle menzogne. Questa è l'arte diabolica della maldicenza. Qual era lo scopo? Lo scopo era quello di scoraggiare questi credenti. Primariamente le prove e le violenze che avevano dovuto subire dovevano fargli perdere loro coraggio. Ma chi me la fa fare? Ma stavamo meglio quando stavamo peggio. Ma infatti io sono diventato creduto in questo messaggio che ci ha portato Paolo, Sila e Timoteo e stiamo avendo tutti sti guai, ma è meglio che ce ne torniamo da dove siamo venuti. Prima avevamo la stima, avevamo tanti amici, avevamo tanta la nostra vita che poteva essere più o meno misera. Sì, questi ci hanno parlato del cielo, dell'eternità, del giudizio, del ritorno di Cristo, della speranza. Sì, però ma vale veramente la pena? Vale veramente la pena continuare a credere a questo messaggio? Se dobbiamo subire tutte queste difficoltà, se dobbiamo farci degli scrupoli di coscienza? Prima mangiavamo quello che volevamo, prima facevamo quello che volevamo, non ci preoccupavamo degli idoli, delle feste, dei giorni, di quello. Adesso dobbiamo stare a stabilire, ma questo è giusto, ma questo è sbagliato, ma la legge è morale, ma questo si può fare, ma questo non si può fare. E le violenze unite a tutte queste cose avevano lo scopo di farli scoraggiare, di confonderli, perché dopo che avevano ascoltato un messaggio chiaro e lineare, tante parole cercavano di oscurarne la chiarezza con la pretesa di offrire delle spiegazioni migliori. Qualcuno di voi sicuramente, spero molti, vorrei augurarmi tutti, avrete letto il libro Il pellegrinaggio del cristiano di John Bunyan. John Bunyan descrive quest'uomo che si chiamava Senza Grazia, che abitava nella città della distruzione, che a un certo punto, leggendo in un libro, che era la Bibbia, si accorge di avere un peso sulle proprie spalle. Era il peso del suo peccato. Era il senso delle sue colpe che lo opprimeva, e conosce una persona, un certo evangelista, che gli indica una strada e che deve fare, e una porta attraverso la quale doveva passare. Ora si mette in cammino, sapete la storia, addirittura viene schernito e preso per pazzo da quelli di casa sua, ma per strada incontra delle difficoltà. Una delle difficoltà è quella di un certo signor legalista, se ricordo bene, un uomo che gli dice: ah, ma tu dove stai andando? Io sto andando verso quella porta. No, tu devi andare verso qui, quello è il monte Sion, devi osservare la legge, se vuoi essere giusto devi mettere in pratica i comandamenti di Dio. È cristiano che comincia a cambiare strada, lo confonde, lo mette in confusione, perché dice: sì, ma la legge è buona, viene da Dio e la trovo in questo libro. E quando si trova sotto il monte Sion, che sembrava gli dovesse cadere addosso, è pieno di confusione nella paura. Lì rincontra nuovamente Evangelista, che dice: ma che ci fai qua? Tu dovevi ti avevo detto che dovevi andare in quella porta, lì dovrai attraversare quella porta e dovrai passare sotto la croce, lì sotto la croce, non al monte Sion, ma al Calvario, il tuo peso rotolerà via. Ecco, il messaggio del Vangelo, così come l'avevano ascoltato questi Tessalonicesi, era semplice. Questa gente qui invece era andata da loro e gli aveva cominciato a riempire la testa di tante altre cose, che aveva l'effetto di confonderli, a uno scopo, quello di estraniarli, di portarli lontani da Paolo, dai suoi collaboratori e dal messaggio che avevano ascoltato da loro. Come reagisce Paolo? Cosa fa? Paolo conosce l'importanza di una buona reputazione e di un concetto alto che i credenti devono avere dei loro insegnanti, e scrive questa porzione che abbiamo appena letto affinché queste accuse potessero essere allontanate. Come si difende? Prima di tutto li invita a riflettere. Li invita a riflettere su ciò che avevano visto e che avevano sperimentato in prima persona. Che cosa era accaduto quando Paolo, Sila e Timoteo erano passati da Tessalonica? Era successo qualcosa o non era successo niente? Al versetto 1 Paolo dice: la nostra venuta tra di voi non è stata vana, non è stata inutile, non è stata vuota. La parola lì che usa e dice proprio: il nostro passaggio a Tessalonica non è stato privo di valore, non è che siamo venuti lì e non abbiamo concluso niente. Queste persone avevano compiuto davvero un'opera, avevano lasciato un segno in quel poco tempo che erano rimasti lì. Una chiesa era stata fondata e avevano lasciato un segno permanente nella vita di quelle persone. Potevano negarlo tutto ciò? Questi tessalonicesi dovevano pensare: ma insomma, noi, pensando in retrospettiva, quando c'era Paolo, il nostro cuore ardeva quando ascoltavamo le parole di Paolo, quando ci diceva quelle cose che ci diceva, le nostre menti si illuminavano, i nostri sentimenti venivano accesi. Le cose che ci diceva erano tali da suscitare sante e buone emozioni nel nostro cuore. E non solo, ma quelle cose che abbiamo ascoltato hanno avuto l'effetto di cambiare la nostra vita. Hanno fatto sorgere un amore che noi non avevamo prima. Hanno fatto sorgere una speranza che noi non avevamo prima. Hanno fatto sorgere una fiducia, una fede in Dio che noi non avevamo. È successo qualcosa. In altri termini, Paolo è venuto, Sila ha parlato, Timoteo è stato con noi, ma non è che ci hanno riempito la testa. È accaduto qualcosa nella nostra vita. E Paolo dice: rifletteteci su questo. Riflettete sul fatto che la nostra venuta tra di voi non è stata vana. Riflettete anche su un altro fatto: che noi, quando siamo venuti tra voi, abbiamo mostrato coraggio nel fare quello che abbiamo fatto. Vi ricordate da dove veniva Paolo, Sila, e dove venivano Paolo e Sila prima di arrivare a Tessalonica? Venivano dalla città di Filippi. E vi ricordate che cosa era accaduto a Filippi? Erano stati battuti, erano stati incarcerati, erano stati maltrattati. E dopo essere stati battuti, incarcerati, liberati da Dio, sapete la storia gloriosa della loro liberazione e della salvezza di quel carceriere, loro fecero un bel po' di strada, qualche centinaio di chilometri, per andare a Tessalonica. Come arrivarono Paolo e Sila a Tessalonica? Su un cavallo, su una carrozza trainata da quattro pariglie di cavalli, in mezzo agli onori, su una limousine, diremo noi, su un aereo, un jet privato, come certi predicatori oggi. Arrivarono come due persone scassatelle, diremmo noi. Ma erano stati colpiti, erano l'immagine della sofferenza, l'immagine della sconfitta, potremmo dire noi. Non avevano né ricchezze, né potenza, né onori, né salute da mostrare loro. E ci voleva coraggio o no per predicare il Vangelo lì a Tessalonica, dopo tutti i guai che avevano passato nelle altre sinagoghe? Certo che ci voleva coraggio. E qui Paolo dice: dopo che noi siamo venuti da voi, la nostra venuta non è stata vana, anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio. Dove lo abbiamo trovato questo coraggio? Nel nostro Dio, per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte prove. Per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, perché la nostra predicazione non proviene da finzione. Allora, Paolo dice quello che avevano fatto, avevano predicato il Vangelo, e poi dice e definisce, ascoltate, definisce la sua, il messaggio che diceva, che pronunciava tra di loro in questi termini. Vi ho detto che il primo segno di un vero insegnante è il messaggio. Siamo qua, non ci siamo spostati molto, anche se siamo quasi a mezzogiorno. Il primo segno è il messaggio. E dice Paolo, infatti la nostra predicazione non proviene da finzione. Se guardate, c'è una nota nella Bibbia dove è scritto, letteralmente significa esortazione. In realtà il verbo che usa è un verbo che è utilizzato proprio per descrivere questa esortazione, ma anche una consolazione. E parla delle persone che questa parresia è un termine particolarmente usato nel libro degli Atti degli Apostoli, che è franchezza, fermezza, audacia. Trovammo la fermezza, trovammo l'audacia, il coraggio per annunciarvi il Vangelo. E se leggete il libro degli Atti degli Apostoli, troverete che gli Apostoli parlavano con franchezza ogni volta che erano riempiti dello Spirito Santo. Ripieni dallo Spirito Santo, annunciavano il Vangelo con franchezza, con coraggio, con libertà, con fermezza, con audacia. Che cosa avevano visto questi Tessalonicesi? Quindi in Paolo, in Sila, in Timoteo. Avevano visto delle persone meschine o delle persone coraggiose? Avevano visto gente che parlava perché non aveva niente da temere? Oppure persone che avevano tutto da temere perché erano esposte a qualunque pericolo, che però facevano il loro lavoro, il loro impegno. Vi assicuro che non è che ci vuole molto coraggio per me a predicarvi il Vangelo. Voi mi volete bene, insomma. Il massimo che potete fare è quello di girarmi la faccia e dire vabbè, dico quello che vuole, io faccio quello che mi pare. Questo è il massimo che mi potete fare, insomma. Non è che ci vuole grande coraggio per salire su un pulpito di una chiesa e predicare il Vangelo. Ce ne vuole, lo vedremo in che senso, ma Paolo non era nella stessa condizione. Paolo era assolutamente esposto a qualunque pericolo per predicare il Vangelo a Tessalonica. E Paolo dice, questa gente dice che io non sono un degno insegnante del Vangelo, ma che cosa è accaduto quando sono venuto tra di voi? È accaduto qualcosa, sì. E vi abbiamo predicato il Vangelo come ve l'abbiamo predicato? Ci siamo esposti a rischi per farlo? Sì. Ci vuole coraggio per predicare il Vangelo? Certamente. No, riflettete su chi siamo noi che vi annunciamo il Vangelo. Riflettete. Vedete la necessità della buona reputazione. Quando qualcuno cerca di minare queste fondamenta, Paolo li richiama a riflettere su cosa avevano visto e sulla realtà dei fatti, e li invita a riflettere sulle cose che avevano ascoltato da lui, da Sila e da Timoteo, da Silvano o da Timoteo. Che cosa avevano ascoltato? Che cosa avevano creduto? Qual era stato il tenore, il contenuto dei discorsi di Paolo e di Sila? Prima di tutto c'era questo: la loro predicazione era stata una consolazione. Se, come vi stavo dicendo, guardate al versetto 3, accanto alla parola predicazione c'è una lettera B. Questa lettera B riporta a un'altra traduzione. Infatti dice che la parola qui tradotta predicazione è esortazione, e più che appello in realtà è paraclesis. Chi sapete voi che lo Spirito Santo viene chiamato il Paracleto, no? E che questa parola significa consolatore. E qui è proprio questa la parola utilizzata da Paolo, la nostra paraclesis, cioè la nostra esortazione, ma potrebbe anche essere tradotta come la nostra consolazione. Cioè noi siamo stati tra di voi e quello che vi abbiamo detto, che effetto ha avuto per voi? Vi ha consolati. L'effetto del Vangelo, l'effetto dell'annuncio del Vangelo è quello di consolare autenticamente i cuori. Cosa c'è di più consolatorio del Vangelo? Del Vangelo autentico però, non del Vangelo legalistico, umanistico, ma il Vangelo che è l'annuncio di Dio che ha voluto fare grazia a uomini e a donne che non meritavano la grazia. Ieri con fratello Andrea parlavamo del famoso versetto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Come l'avete ascoltato spiegare, come ve l'hanno spiegato nel passato questo versetto? Dio ama tutti gli uomini, li ama tutti allo stesso modo, e siccome Dio ama tutti gli uomini allo stesso modo ha dato il suo figlio unigenito Gesù Cristo affinché chiunque crede in lui. Perciò, per essere salvato, tu devi fare qualcosa, devi credere in Gesù. Se credi sarai salvato. Ecco il Vangelo che avevate ascoltato: se tu fai qualcosa, siccome Dio ha amato tutti quanti gli uomini, sarai salvato. Ma è questo il Vangelo? È questo il Vangelo? Qualcosa che fa dipendere su di noi l'efficacia della salvezza di Dio? Che cosa vuol dire che Dio ha tanto amato il mondo? Che cos'è il mondo se non tutto ciò che è avverso e contrario, nemico di Dio? Il mondo è tutto ciò che è nemico, inimicizia a Dio. Quel versetto del Vangelo di Giovanni in cui Gesù dice che Dio ha tanto amato il mondo è straordinario ed è meraviglioso, perché ci fa comprendere che Dio ha amato ciò che avrebbe dovuto solamente odiare, che ha amato ciò che amabile non era. Quel versetto non è un Vangelo se io ascolto che Dio ha amato me allo stesso modo in cui ha amato Giuda o ha amato, che so, Totò Riina. No, non è consolatorio in questo senso. Questo versetto è consolatorio se io comprendo che Dio mi ha amato nonostante mi avrebbe dovuto odiare per tutte le bestemmie che io ho rivolto contro di lui, per tutti i furti che io ho fatto, per tutta la concupiscenza che io ho espresso nella mia vita, fino a quando io non lo conoscevo, ero un nemico, e Dio, nonostante fossi nemico, ha amato me e mi ha amato in un modo tale da compiere la mia salvezza, da dare il suo figlio Gesù Cristo per la mia salvezza. Il Vangelo che porta consolazione non è un messaggio che mette sulle tue spalle la responsabilità della tua salvezza, ma il Vangelo che porta consolazione è un messaggio che ti dice che Dio ha fatto tutto quello che era necessario per la tua salvezza. Ti ha amato prima della fondazione del mondo, ha dato il suo figlio per pagare per i tuoi peccati e ha mandato lo Spirito affinché tu potessi essere rigenerato, e continua ad operare affinché i tuoi peccati che quotidianamente commetti siano perdonati, lavati, e la tua vita sia trasformata perché tu possa perseverare fino alla fine. Questo è il messaggio che aveva predicato Paolo, Il messaggio dell'amore gratuito di Dio in Cristo, del suo riscatto compiuto mediante il sangue versato in croce, del suo buon proponimento verso quelli che credono, del futuro glorioso promesso. Questi credenti avevano ottenuto una speranza in Cristo e Paolo era andato lì per annunciare Cristo e gli aveva dato loro questa speranza. E questa predicazione davvero era stata una consolazione. E questa è la predicazione cristiana. Anche quando la predicazione del Vangelo produce, ci rattrista perché ci parla di quelli che sono i nostri peccati, però deve avere l'effetto di portarci più vicino a Dio e quindi ci consola. Mi è concessa a questo punto, e con questo concludo, una nota personale. Grazie a Dio molti di voi non erano presenti alle doglie del parto di questa chiesa di Caltanissetta, cioè quando questa chiesa è nata. Ma chi c'era si ricorderà di sicuro che cosa accadde quasi 19 anni fa, nei mesi tra agosto e ottobre del 98. Chi c'era non se lo può dimenticare. Chi c'era si ricorderà quanto turbamento fu sparso dai delatori della mia persona e del Vangelo che vi predicavo. Si ricorderà le urla di quelle persone che dicevano: è un eretico, è un falso profeta, non lo seguite. Ve lo ricorderete. E quante cose sono state dette sulle cose che vi avevo insegnato in quei 4 anni che eravamo stati insieme e sulle cose e sulla mia stessa persona. Alcuni sono stati confusi da quelle cose e hanno creduto a quelle menzogne. Ma ringrazio Dio perché voi che siete qui non avete considerato la mia predicazione e la mia persona in quel modo, ma avete continuato a considerare la mia predicazione la vostra consolazione, proprio come era accaduto a Paolo, a Sila e a Timoteo. E la predicazione del Vangelo è la consolazione del Vangelo, e Paolo deve dire: il mio messaggio, quando sono venuto tra di voi, il mio messaggio non proviene da finzione, da motivi impuri, né fatto con inganno. Perché? Perché questo era quello che dicevano di lui. Questo vi sta predicando perché vuole ottenere qualcosa da voi, vi sta cercando di prendere in giro, vi vuole portare con sé. Questo era quello che stavano dicendo di Paolo, di Sila e di Timoteo. No, il mio messaggio, dice, il messaggio che avete ascoltato da noi è un messaggio vero, è un messaggio puro, è un messaggio sincero che non viene da cattivi sentimenti. Lo scopo per cui vi dico certe cose, vi ho detto certe cose, dice Paolo, è uno solo: io desidero piacere a Dio. Questo è il messaggio e questo deve essere lo scopo di chiunque predica il Vangelo. Al versetto 4 dice: noi siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo non da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. E questo è un segno dell'autentico ministero. Come possiamo piacere a Dio? Noi possiamo piacere a Dio solo mediante la fede, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Ma qui Paolo parla dell'approvazione divina sul suo ministero, su ciò che si fa in risposta a ciò che Dio ha fatto per noi. Paolo aveva un'ambizione e non era quella del vantaggio personale, del profitto economico, non aveva il desiderio di diventare una persona famosa, di avere gloria mondana o avere altri generi di favori da parte di queste persone. Paolo aveva un solo desiderio, quello di vivere per la gloria di Dio, cercare il suo favore e avere una coscienza che gli attestava questo. E Paolo per questo è un uomo che è un vero insegnante. Quando ho studiato mineralogia, con questa illustrazione e alcune parole applicazione concludo, quando ho studiato mineralogia ci hanno fatto vedere la scala di Mohs. Era fatta da, è una scala in modo empirico per determinare la durezza di un certo minerale. Il minerale più tenero è il talco, il minerale più duro è il diamante. E sapete come funziona? Si fa così: quando si prende un minerale, si vede quale di quei minerali che stanno lì in questa scala riesce a scalfire. Quando non riesce a scalfire uno, vuol dire che è più tenero, che è più duro del talco. Se scalfisce il secondo, vuol dire che è più duro del gesso, e così via. Dove non riesce più a scalfire, vuol dire che quel minerale scalfisce lui. Ora, la cosa più dura, il minerale più duro che c'è in natura è appunto il diamante. Scalfisce tutti e non viene scalfito da nessuno. Paolo è così. È un uomo che riesce a dare il segno, a lasciare il segno, perché è una persona che non fa compromessi. Lui ha un solo desiderio, quello di piacere a Dio. Se qualcuno nella comunità volesse portarlo a fare qualcosa che vuole lui, ma non è quella cosa secondo la volontà di Dio, Paolo, per amore di pace, non si piega a quelle richieste. E quando uno non si piega alle richieste di una persona, di una famiglia importante, di una chiesa intera o di un personaggio importante che sta al di sopra di lui perché lo ritiene contrario alla volontà di Dio, come viene giudicato? Viene giudicato una persona orgogliosa, una persona intrattabile. Ma Paolo dice: io ho soltanto un desiderio, quello di piacere a Dio e non agli uomini. E spesso e volte la fonte dei vostri guai è proprio questo. Quando voi volete piacere a Dio, e per piacere a Dio dovete dispiacere agli uomini, magari persone che vi vogliono, alle quali volete bene, ma dovete imparare a dire di no. Dovete imparare a dire di no, dovete scegliere. Chi è un vero insegnante? Chi è una persona che lascia il segno? E io credo che qui, anche se non ci sono predicatori, ci devono essere persone che hanno questa ambizione di avere la durezza del diamante, di lasciare il segno nella vita, di segnare tutte quante le persone, non solo quelli che sono teneri come il talco o come il gesso, ma magari quelli che sono duri come il rubino. Allora, in che modo noi possiamo diffondere il Vangelo? Questa è la parola di applicazione che vi dicevo. Solamente se abbiamo una buona reputazione. L'effetto della conversione di questi tessalonicesi era stato straordinario. Paolo dice: non c'è bisogno che noi andiamo a predicare, la gente sa quello che siete voi, conoscono la vostra reputazione, e quindi la vostra reputazione ha fatto sì che il messaggio del Vangelo si diffondesse in tutta l'Asia, tutti parlano di voi. La buona reputazione non solo dei predicatori ma anche dei cristiani. Allora dovete difendere la vostra buona reputazione, dobbiamo difendere la buona reputazione della nostra Chiesa. Io mi rallegro quando alcuni tra di voi mi fanno delle osservazioni e dicono: ma la nostra Chiesa si deve impegnare in quest'opera, noi abbiamo un nome da difendere. È un pensiero nobilissimo, fratelli e sorelle, e possa ciascuno di noi essere geloso della reputazione altrui. Possa ciascuno di voi essere geloso della mia reputazione, e se qualcuno dice delle falsità sul mio conto, per amore di Dio difendetemi, non tanto perché io devo essere difeso, ma perché la mia reputazione buona sarà anche il vostro vantaggio, il vantaggio della nostra reputazione. E per questa ragione, a qualunque costo, tesoreggiamo maggiormente la reputazione di ciascuno di noi, e se vediamo qualcuno di noi che sbaglia, correggiamoci a vicenda. Correggiamoci, piuttosto che spettegolare, correggiamoci, perché il contrario della difesa della buona reputazione è proprio il pettegolezzo. Cosa stiamo facendo per la tua, per difendere la nostra e l'altrui reputazione? Il peccato del pettegolezzo, delle cose dette in segreto, delle battute sarcastiche, delle lamentele più o meno palesi, deve essere bandito tra di noi. Non perché non ci siano cose di cui ci si possa lamentare, ma ce ne sono tantissime. Il punto è che non dobbiamo peccare in questo modo. E piuttosto che lamentarci delle cose di cui ci vorremmo lamentare, affrontiamole personalmente e cerchiamo di correggere chi sta sbagliando. Ma non roviniamo la nostra reputazione. C'è gente che si fa del male da sola. Quando sento alcuni parlare male dei propri pastori, a volte mi succede, però rimangono in quelle chiese, parlano male dei loro pastori, ma sono lì. A volte hanno perfino ragione, a volte hanno torto, ma a volte hanno ragione. Parlano male delle loro chiese, dei loro pastori, ma rimangono lì, si fanno del male. O smettono di parlare del male e correggono le persone che devono correggere, o se ne vanno via. Come valutiamo le persone, poi? Questa è un'ultima cosa. Ci basiamo sui fatti o giudichiamo temerariamente i loro sentimenti, le loro motivazioni? Paolo sta invitando questi Tessalonicesi alla riflessione. Questa gente ha detto certe cose sul nostro conto, ma voi ci conoscete? Credete alle loro chiacchiere o riflettete sui fatti? Come ci siamo comportati tra di voi? Fratelli, noi dobbiamo avere un'aspirazione. Io ce l'ho, quella di lasciare un segno in voi, in questa città, nella vita di tutte le persone che il Signore mi darà grazia di incontrare. Non ho l'aspirazione di sopravvivere, non ho l'aspirazione di continuare, insomma, ad andare avanti altri 15-20 anni, insomma, e poi, che so, ritirarmi in un posto vicino al mare dove posso andare in bicicletta, fare delle camminate, no? No, non è questa la mia aspirazione. La mia aspirazione è che quando andrò via da Caltanissetta, o perché il Signore mi chiamerà, o perché raggiunti limiti d'età, si possa dire: quella persona ha cercato di onorare Dio nella sua vita e ha lasciato un segno in questa città, che non è soltanto un edificio, ma una chiesa vibrante, viva, sana, evangelica, riformata, una chiesa che, dove il Vangelo è annunciato. E fratelli, questa non dovrebbe essere solo la mia ambizione, deve essere la vostra ambizione. Se Dio mi darà grazia di vivere a lungo, farò il funerale ad alcuni di voi. Vi spaventate quando dico questo? Forse qualcuno di voi più giovane di me lo farà a me. Si muore, fratelli, eh? Farò il funerale a qualcuno di voi. Spero il meno possibile e il più lontano possibile. Ma cosa dirò di voi quando farò il funerale a voi? Dirò che siete state delle brave persone, vi manderò tutti in paradiso come fanno i preti, no? No, la mia ambizione è che voi abbiate l'ambizione di aver lasciato un segno nella vita dei vostri parenti, dei vostri vicini di casa e della gente che vi ha conosciuto. Che Dio ci aiuti ad essere persone che hanno questo desiderio. Voglio essere una persona che lascia il segno. Buona reputazione, buon messaggio, buoni scopi e buone motivazioni. La prossima volta, se Dio ci darà grazia, vedremo buon comportamento. Chiniamo il capo, fratelli. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per la tua buona parola che ci esorta, ma soprattutto ci consola, ci benedice, ci indica la via della nostra gioia, della nostra salvezza, del nostro progresso. Aiutaci, oh Signore, a camminare nelle tue vie, aiutaci, oh Signore, ad essere persone che hanno l'ambizione di lasciare un segno nella loro generazione. Concedici di poterlo fare, per amore di Gesù. Amen.